avevamo progettato a due voci questa lezione visiva, o meglio contemplazione in ascolto, contemplare ascoltando, l'avevamo programmata a due voci, la prima con la lettura paleocristiana, l'antica cristianità, col professore Umberto Utro, che è uno dei direttori dei Musei Vaticani. Il professor Umberto Utro dirige i Musei Vaticani, quindi è un espertissimo, e insegna al Marianum, ma ha avuto gravissimi problemi con la mamma in modo particolare ed è dovuto andare a casa. Allora non abbiamo insistito, perché la famiglia in questi giorni al primo posto. Allora si è incaricata, in certo qual modo caricata, dell'impegno Suor Maria Cecilia Visentin, riparatrice, la quale è venuta da Milano, ci presenta lei ambedue le relazioni, diciamo, congiunte insieme, tanto la paleocristiana quanto la post-paleocristiana, cioè la cristiana, fino ai giorni d'oggi, possibilmente in metodologia visiva, come lei saprà fare. Suor Maria Cecilia Visentin insegna a Milano, a un liceo di arte, quindi, e poi a Verona, e ha pubblicato proprio adesso, ultimamente, questo splendido libro di icone intitolato Splendore di bellezza, dove ha raccolto, commentando, al di là di quelli che sono anche i testi poi storici che la accompagnano, commentando, sono 100 più antiche immagini dei servi di Maria, qui in due parole è detto che sono 100 fino al 1500, quindi un libro di icone. Commentate, bellissimo, pubblicato recentemente, dopo lo guarderete, chi lo vuole, chi lo legge, ne ha una copia sola, chi lo vorrà avere, adesso anche il Marianum è chiuso, come tutte le facoltà teologiche, lo potete chiedere in un modo o nell'altro, alla facoltà teologica Marianum, oppure vediamo in che altro modo, lasciate detto casomai l'indirizzo. Maria Cecilia Visentin è stata anche lei partecipe dei nostri convegni di fine d'anno, ma quanti anni fa, e adesso viene per partecipare, facendoci partecipare con tutte le conoscenze che ha acquisito, con, possiamo dire accumulato, ecco, adesso che ci trasmette. Ci raccogliamo per cortesia, perché sarà una sua lezione che lei detterà dal, chiamiamolo qui, dall'Egio, ma io devo spegnere tutte le luci per poter meglio gustare, dicevo, contemplando, ascoltare, o se volete, ascoltare, ecco, contemplare, ascoltando. Alla fine della sua lezione, uno scorcio fatto in PowerPoint, dove per 15 minuti sarà commentata un nostro antichissimo canto servitano, iconografico, canto servitano, dei nostri corali del 1271 di Siena, un canto Ave, novella femmina, Ave, donna nuova. A Maria Cecilia Visentin chiedo un attimo di, per raccoglierci, un attimo, spegnere le luci, e la parola a lei.
Quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, che grida Abba, Padre. Questa è la pericope più importante, valorizzata ampiamente dalla tradizione liturgica e dalla fede secolare della Chiesa sull'incarnazione. È un testo notevole per antichità e ricchezza dottrinale. Per antichità è da collocare negli anni 50 dell'era cristiana, dunque tra i primissimi scritti del Nuovo Testamento. Per il contenuto è una pericope particolarmente densa, centrata nella pienezza del tempo e sugli eventi straordinari che la caratterizzano. Possiamo dire che nell'immagine della donna, madre del Figlio di Dio, Maria è presente, anche se indirettamente, nella primitiva formulazione della fede cristiana. E data l'importanza del brano, la donna è inserita in un contesto non secondario, ma decisivo nella storia della salvezza, nella pienezza del tempo, al centro della storia, nel momento in cui si compiono i massimi eventi di cui sono protagonisti il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E non va, ecco. Questa pienezza del tempo definisce il momento fissato da tutta l'eternità in cui il Padre mandò il suo Figlio, perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Essa denota il momento beato in cui il Verbo, che era presso Dio, si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, facendosi nostro fratello. Essa segna il momento in cui lo Spirito Santo, che già aveva infuso la pienezza di grazia in Maria di Nazaret, plasma nel suo grembo virginale la natura umana di Cristo. I cosiddetti Vangeli dell'infanzia presenti in Matteo e Luca 1 e 2 segnano una fase ulteriore e una tappa significativa nello sviluppo della presenza di Maria nel Nuovo Testamento. La fede della comunità primitiva, che parte dal nucleo centrale della morte e risurrezione di Cristo, ha espresso per fasi successive in maniera sempre più completa e approfondita il mistero della salvezza. Approfondendo il mistero di Cristo, si rivela in luce sempre più chiara anche la figura della madre. Questi primi capitoli, primi due capitoli, e di Matteo e di Luca, costituiscono una sezione particolare. Sono per così dire i gioielli dei Vangeli canonici e le pagine più edificanti degli scritti neotestamentari. Non solo riferiscono il periodo dell'infanzia che è omessa nella tradizione sinottica iniziale, che inizia appunto con la vita pubblica, con la predicazione di Giovanni Battista, ma ne costituiscono al tempo stesso l'inizio e il termine, la premessa e il punto di arrivo. In altre parole, nell'infanzia di Gesù, che Matteo presenta come il Dio con noi, che i magi adorano e che Luca presenta quale Cristo Signore, luce delle genti e gloria di Israele, in queste parole è proiettata la gloria del risorto e in questa luce i Vangeli dell'infanzia appaiono composizioni post-pasquali, altamente teologiche, che manifestano la fede della Chiesa che ha contemplato e accolto la gloria della risurrezione. E allora la luce e la gloria di Cristo risorto si riflettono sul volto di colei che le ha dato carne nel tempo. L'angelo le aveva detto: non temere, Maria, hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: com'è possibile? Non conosco uomo. Ma l'angelo rispose: lo Spirito Santo scenderà su di te, Su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio, perché nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Entrata poi nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. Beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. I pastori dicevano tra loro: andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono dunque senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Maria è una donna di fede. Beata sei tu che hai creduto, le dice Elisabetta. Il Magnificat è interamente tessuto di fili della Sacra Scrittura, di fili tratti dalla parola di Dio. Così si rivela che lei, nella parola di Dio, è interamente a casa sua, ne esce e vi entra con naturalezza. Ella parla e pensa con la parola di Dio. La parola di Dio diventa parola sua e la sua parola nasce dalla parola di Dio. Così si rivela che i suoi pensieri sono in sintonia con i pensieri di Dio, che il suo volere è un volere insieme con Dio. Essendo intimamente penetrata dalla parola di Dio, ella può diventare madre della parola incarnata. Benedetto XVI, Deus Caritas Est, numero 41. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria. L'immagine di Maria, anzi dell'incarnazione, nell'arte delle origini, appare legata inscindibilmente al mistero e alla figura di Cristo. Parallelamente all'evoluzione del pensiero cristiano antico sulla Vergine di Nazareth, che solo a partire dal IV e V secolo conosce uno sviluppo e una fioritura rilevante, in qualche modo autonoma, Il discorso sulla figura di Maria, come in genere è possibile affermare per tutta l'iconografia paleocristiana, non può essere staccato, sciolto, avulso dal pensiero della fede della comunità cristiana dei primi secoli. Le prime immagini di Maria vanno allora comprese alla luce della fede viva della Chiesa che le ha prodotte, erede delle sue origini giudeo-cristiane, particolarmente sentite a Roma, e ispirata dai testi biblici e dagli scritti dei primi padri. I padri, vedremo un testo anche di Giustino, i padri danno molto rilievo, come i Vangeli stessi, ai testimonia, cioè alle profezie veterotestamentarie che annunciano la venuta del Messia e dei suoi tempi nuovi, compiute in Gesù. Dice Giustino nell'Apologia 1, dice: noi siamo costretti a credere all'evidenza dei fatti, alcuni dei quali si sono verificati e altri sono in via di realizzazione sotto i nostri occhi. Così, mentre correnti gnostiche o giudeo-cristiane pongono in crisi l'incarnazione del Figlio di Dio, i primi padri si preoccupano di dimostrarne la reale venuta tra gli uomini. Scrive Ignazio: il nostro Dio, Gesù Cristo, è stato portato nel seno di Maria secondo l'economia di Dio, del seme di Davide e dello Spirito Santo. Ancora Ignazio, nella lettera agli abitanti di Smirne: siete pienamente convinti a riguardo del Signore nostro Gesù Cristo che Egli è veramente della stirpe di Davide secondo la carne, figlio di Dio secondo la volontà e la potenza di Dio, generato da Vergine. Allora il tema della generazione del Logos divino nella carne umana, avvenuta misteriosamente nel seno della Vergine Madre, prefigurata da Isaia 7,14, identificata in Maria, come è detto alla fine della genealogia, secondo Matteo, sia diventato per la comunità dei primi secoli tema centrale e determinante nella difesa della fede. Ancora scrive Ignazio di Antiochia: al principe di questo mondo rimase celata la verginità di Maria e il suo parto, similmente la morte del Signore, i tre misteri clamorosi compiuti nel silenzio di Dio. E come furono manifestati nei secoli? Un astro brillò nel cielo, sopra tutti gli astri, la sua luce era indicibile, la sua novità stupì. Le altre stelle con il sole e la luna fecero un coro all'astro ed esso più di tutti illuminò. Ci fu stupore. Apparso Dio in forma umana per una novità di vita eterna, aveva dato così inizio a ciò che era stato deciso da Dio nel tempo. Questo passo capitale illumina realmente l'importanza del mistero della Vergine Madre nella comprensione del mistero dell'Incarnazione e nell'immaginario dei primi cristiani. Gli scritti degli apologisti, fra lo scorcio del primo secolo e tutto il terzo, sono tutti impegnati nell'affermare decisamente la verginità di Maria, nel difendere la sua integrità nel concepimento di Gesù, come pure durante e dopo il parto, perché appaia chiaramente l'avverarsi delle profezie messianiche in Cristo. Maria quindi è vista in chiave cristologica, cristocentrica. Anche il più antico dei testi apocrifi neotestamentari, il Protovangelo di Giacomo, che trae le sue origini già nel secondo secolo, è incentrato sulla figura di Maria, la Vergine del Signore. Proprio a metà dello stesso secolo, poi, Melitone di Sardi, per la prima volta, si riferisce a Maria, definendola semplicemente la Vergine. I padri della prima metà del III secolo, Tertulliano, Ippolito, Origene, sistematizzano i contenuti delle prime affermazioni apologetiche, ma ne lasciano invariata la sostanza, che è quella della rivelazione biblica vetero e neotestamentaria. Origene poi sottolinea in particolare l'importanza fondamentale di Isaia 7,14 per la comprensione del ruolo di Maria nell'avvento di Cristo fra noi. La prima immagine di Maria che ci è nota è un affresco di poco anteriore alla metà del III secolo nella zona dell'arenario delle catacombe romane di Priscilla, sulla via Salaria, che è una delle antiche strade consolari che partivano dall'urbe. Nel sottarco, precedentemente ornato con stucchi dall'immagine del buon pastore, compare la figura di Maria, seduta, con il bambino in braccio, dinanzi a una figura virile vestita di tunica e pallio, che volge verso di lei la mano sinistra aperta e punta l'indice della destra verso l'alto, in direzione di una stella. La scena raffigurata, caratterizzata dalla presenza di tale figura, identificata già dall'Ottocento come immagine di un profeta, non vuole dunque rimandare alla notte di Betlemme, ma affermare che Gesù è veramente il Messia, il Figlio di Dio nato dalla Vergine, secondo le profezie del Testamento ebraico. È Lui la stella, simbolo di regalità divina, predetta dal profeta Balaam nel libro dei Numeri 24:17, una stella spunta da Giacobbe, uno scettro sorge da Israele. E di lui parla ancora la duplice profezia di Isaia. Ecco, la Vergine concepirà, partorirà un figlio che chiamerà Emanuele, Dio con noi. E il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia, perché un bambino è nato per noi. Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, padre per sempre, principe della pace. Pare opportunamente tra le fonti ispiratrici del dipinto il riferimento agli scritti apocrifi, precisamente al più antico di essi, il Protovangelo di Giacomo, già citato, che risale appunto alla seconda metà del II secolo. Gli apocrifi sono un inno alla luce profetata e apparsa fra noi. Nel narrare la nascita di Gesù, l'autore, che si nasconde dietro il nome dell'Apostolo Giacomo, fa allontanare opportunamente Giuseppe in cerca di una levatrice, escludendolo simbolicamente da un parto al quale egli è estraneo e allontanando ogni testimone da quel mistero clamoroso compiuto nel silenzio di Dio, come ha detto Ignazio di Antiochia. Al ritorno dalla sua ricerca, in compagnia dell'ostetrica, miracolosamente incontrata nella notte, i due si fermano nel luogo dove era la grotta ed ecco una nube luminosa adombrava la grotta e la levatrice esclamò: «Oggi è stata magnificata la mia anima perché i miei occhi hanno visto un prodigio meraviglioso, è nata la salvezza per Israele». E subito la nube si dissipò dalla grotta e apparve nella grotta una grande luce, tanto che i nostri occhi non la potevano sopportare. Ma poco a poco quella luce si attenuò finché non apparve alla nostra vista il bambino che prendeva il latte da sua madre Maria. Capitolo 18. L'adorazione dei magi della cosiddetta cappella greca nel cimitero della via Salaria non può che essere compresa seguendo i richiami veterotestamentari di Matteo 2, come testimonianza sul figlio della Vergine Maria, che si manifesta Messia e Signore. Epifania significa manifestazione. I re di Tarsis e delle isole porteranno offerte, i re degli Arabi e di Saba offriranno tributi. A lui tutti i re si prostreranno, lo serviranno tutte le nazioni. Vivrà e gli sarà dato oro di Arabia, dice il Salmo 72. Cammineranno i popoli alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda. Tutti costoro si sono radunati, vengono a te. Le ricchezze del mare si riverseranno su di te. Verranno a te i beni dei popoli. Uno stuolo di cammelli ti invaderà. Dromedari di Madian e di Efa, tutti verranno da Saba, portando oro, incenso e proclamando la gloria del Signore. Isaia 60. Tuttavia la profezia isaiana e del salmista sul re Messia adorato dai magi della dai re della terra non è la sola a realizzarsi all'arrivo dei magi davanti al bambino con sua madre. All'arrivo in terra di Israele, infatti, prima ancora di arrivare da Erode, i magi domandano: dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo. La stella, sorta ad indicare la nascita del re di Israele, non poté non ricordare ai primi scrittori cristiani la luce dell'astro predetto da Balaam. E proprio nella prima metà del III secolo, Origene collega per la prima volta esplicitamente i due passi biblici, affermando che i magi venuti da Oriente altro non erano che i discendenti del profeta, un indovino delle sponde dell'Eufrate che aveva riconosciuto Yahweh come suo Dio. Altri esempi antichi della scena dell'Epifania, sia nelle catacombe romane, sia a Ravenna, questa che vediamo è di Ravenna, attestano il problema del numero esatto dei magi. In realtà Matteo tace sul numero, dice alcuni magi. E anche sull'identità di essi che giunsero da Oriente a Gerusalemme e poi a Betlemme. I nomi tradizionali di Gaspare, Melchiorre e Baldassarre saranno svelati soltanto dall'apocrifo Vangelo dell'infanzia armeno del V secolo. Non a caso l'iconografia cristiana delle origini conosce vari esempi di adorazioni con due o con quattro magi, numeri che meglio si prestavano alla resa simmetrica della loro disposizione ai lati della Vergine con il bambino. Questo è del Battistero di Verona. Osserviamo così i magi che sono vestiti nella foggia orientale che li caratterizzerà per secoli, nella raffigurazione del Battistero di Verona del VI secolo o ancora sulla capsella argentea milanese nella chiesa di San Nazario Celso a Milano, poi nel cimitero di Domitilla, dove si incontra la più comune scena con tre magi, in riferimento ai tre doni, che sarà quella che più rapidamente si diffonde come canonica, prima ancora della comprensione del testo citato. E parallelamente alle immagini dipinte nelle catacombe, anche la plastica funeraria accoglie l'immagine di Maria nel contesto delle scene cristologiche, specificamente di quella dell'adorazione dei magi, che avrà tanto successo soprattutto sui sarcofagi cristiani. Non di rado, come già si è osservato per il dipinto della Cappella Greca di Priscilla, ai magi e al gruppo di Maria e Gesù si affianca anche la figura del profeta Balaam, che indica come i magi la stella da lui predetta, tradendo la rilettura dell'episodio matteano operata da Origene. Questa fusione della scena della profezia nella pittura dell'arenario nella stessa catacomba compare in modo chiaro e compare ancora più sottolineata in questa che si chiama la Lastra Sepolcrale di Severa, datata della seconda metà del III secolo, è presente appunto nelle catacombe di Priscilla, dove compare la scritta accanto al ritratto e all'acclamazione Severa in Deo Vivas, l'identica scena osservata a Priscilla, ma con il profeta dalla mano levata, questa volta visibile. L'opposizione tra i magi e il profeta, che si rivolgono tutti verso il centro della stella, illustra l'avverarsi della profezia. Ma è sui sarcofagi dello scorcio del III e soprattutto a partire del IV secolo che la scena dell'Epifania diventa una delle immagini più frequentemente raffigurate, specie dopo la pace costantiniana. La manifestazione della nascita del Salvatore a quei magi che sono figura della Chiesa dalle genti, dei pagani convertiti al Vangelo, ormai componente sempre più numerosa della comunità romana, fu prescelta quale richiamo al Dies Natalis dei credenti, nel quale pure si manifesta la salvezza onnipotente del Signore che ha vinto la morte. Sulla cattedra di Massimiano a Ravenna c'è una serie di 16 formelle e burne, tra cui questa della Natività. Vi compare timidamente per la prima volta un presepio. Gli artisti erano interessati non tanto a scene narrative che saranno più tardi, quanto agli episodi che rivelano più eloquentemente l'origine divina del Salvatore. Ma dopo la pace della Chiesa, dopo la Pax Costantiniana, l'arte cristiana comincia a indulgere a episodi della vita di Cristo e vedrà, ad esempio, il moltiplicarsi delle scene di miracolo. Qui c'è il miracolo della levatrice che osò toccare Maria per vedere com'era andata tutta la natività, ma rimase col braccio paralizzato. Allora Maria subito supplica il bambino e il bambino chiede di essere preso in braccio dalla levatrice e così il suo braccio guarisce. E questo ci rimanda al Mosè davanti al roveto ardente che deve togliere i sandali perché lì c'è Dio. Bene, questo inserimento, qui notiamo che c'è l'inserimento anche del bue e dell'asino. Dice il Vangelo dello Pseudo Matteo che il terzo giorno dopo la nascita del Signore, Maria uscì dalla grotta ed entrò in una stalla, mise il bambino in una mangiatoia e il bue e l'asino lo adorarono. Così si adempì ciò che era stato preannunciato dal profeta Isaia, che aveva detto: il bue ha conosciuto il suo proprietario e l'asino la greppia del suo padrone. Infatti questi due animali, avendolo in mezzo a loro, lo adoravano senza posa. E così si adempì anche ciò che era stato annunciato dal profeta Abacuc, che aveva detto: ti farai conoscere in mezzo a due animali. L'interpretazione messianica così convincente fornita dall'apocrifo conobbe immediatamente un successo talmente duraturo che nessuno, nemmeno oggi, si sognerebbe di togliere dal presepio l'asino e il bue, che sono il simbolo dei pagani e degli ebrei. Un esempio inedito quanto ad interpretazione è questo sarcofago di Lucio Marco Claudiano nel Museo Nazionale Romano, databile agli anni 20 del IV secolo. C'è la scena del presepe, con Gesù disteso su un largo cespuglio e sovrastato dall'asino e il bue. mentre a sinistra c'è un pastore appoggiato al suo bastone. Non c'è Maria. E è una scena rara, perché nella Natività Maria, se non Giuseppe, Maria c'è sempre. Ma in realtà Maria è presente nel simbolo. Il nostro scultore ha reso visibile una bella immagine patristica sull'incarnazione e la Natività di Gesù, nata dal riferimento di Maria a un versetto di Isaia, generalmente interpretato in senso cristologico. Un germoglio spunterà dal tronco di esse, un virgulto germoglierà dalle sue radici, su di esso si poserà lo Spirito del Signore. Isaia 11:1-2. Allora, ricordando le parole di Gabriele rivolte alla Vergine, lo Spirito Santo scenderà su di te, il padre della Chiesa, Tertulliano, interpreta in chiave mariana questo versetto. Riconosco in Maria il germoglio uscito dalla radice di esse, il suo fiore sarà il mio Cristo. Ecco Maria, nella tenerezza dei suoi germogli sostiene delicatamente il suo fiore e offrendolo all'umile pastore, si noti lo sguardo fisso fra questi e il bambino, lo dona ai poveri della terra perché egli possa portare il lieto annunzio ai poveri. Seguendo i Vangeli e il pensiero cristiano delle origini, la prima iconografia mariana raffigura dunque la Vergine negli episodi dell'incarnazione e dell'infanzia del Signore, in cui ella ha il ruolo insostituibile di prima discepola e madre del Redentore nato da donna. Il Concilio di Nicea e il fiorire del pensiero patristico nel suo secolo d'oro dopo la pace segneranno un momento nuovo nella comprensione di Maria, della madre del Signore nella storia della salvezza, anche nella fede e anche nella vita liturgica della Chiesa, culminato nel V secolo con le affermazioni efesine su Maria. L'arte dell'età post-costantiniana e poi ancora teodosiana, le creazioni architettoniche e iconografiche realizzate dopo il 431 rifletteranno mirabilmente in un crescendo organico il pensiero di una comunità rigenerata dal sangue dei martiri e dalla comunione conciliare, la quale si specchierà fra i mosaici lucenti in Maria, vera immagine della Chiesa. Allora anche i salteri, i codici, le pagine miniate. Il salterio, soprattutto accolto molto presto nella liturgia cristiana, diventa fin dagli inizi del III secolo un libro liturgico per la sinossi cultuale. Di conseguenza, alla scoperta di Maria nel salterio, compiuta attraverso l'investigazione teologica, si aggiunge quella conseguita attraverso la preghiera liturgica. Celebrando con la lettura e il canto dei salmi il mistero di Cristo, la Chiesa apre la strada alla progressiva considerazione dei risvolti mariologici insiti nell'evento Cristo. Farò un accenno ora ad alcuni salmi che indirettamente parlano di Maria. Salmo 19. Là pose una tenda, un tabernacolo, per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale detta il talamo, ed esulta come prode che percorre la via. Nell'interpretazione cristologica del versetto, Maria è vista come il tabernacolo, dal quale esce Cristo, vero sole di giustizia e luce del mondo, come il talamo in cui il Verbo consuma le nozze tra la natura umana e quella divina, come dice Novaziano e Tertulliano. Salmo Salmo 22. Ma io sono verme, non uomo, infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo. Non ci stupisca vedere questo nell'ambito dell'incarnazione. Origene, il grande teologo alessandrino, vede in queste parole, da lui poste sulle labbra di Cristo, in croce, un'affermazione della concezione virginale. Io sono verme, perché come il verme, così credevano gli antichi, non nasce dall'incontro di un maschio e di una femmina, così anch'io non sono nato da tale incontro, secondo il modo e le leggi della natura umana. Omelie su Luca 14. Salmo 22, 10-11. Sei tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai fatto riposare sul petto di mia madre. Al mio nascere tu mi hai raccolto, dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Quando il lamento dell'innocente perseguitato viene identificato con la preghiera di Cristo in croce, allora diventa naturale vedere nella madre del giusto, due volte nominata in questo salmo, la Vergine Maria. È Tertulliano che ci dona questa perla. Salmo 67. La terra ha dato il suo frutto. La terra è identificata con Maria, terra vergine, Genesi 2:5, dalla quale Dio plasma l'uomo nuovo, Cristo, lo dice Tertulliano. Maria, la terra fertile, che produce frutti pur rimanendo intatta, pur senza essere seminata da mano d'uomo. Rinvia anche ai versi del Cantico dei Cantici: il tuo ventre è una collina di grano circondata da gigli. Nella terra vergine del paradiso, non ancora irrigata dalla pioggia, né lavorata da mano di uomo, fu tratto Adamo, dice Sant'Ireneo, anche Tertulliano sulla carne di Cristo e Metodio di Olimpia. Questi vedono una figura del grembo virginale di Maria, nel quale senza intervento di uomo fu plasmato il corpo di Cristo per opera dello Spirito. Durante l'Avvento a Milano, nella liturgia dell'Avvento, abbiamo cantato, è giusto, anzi nella Domenica Mariana prenatalizia, che è l'ultima, la sesta domenica d'Avvento, si cantava così: è giusto celebrare con solenne memoria il mistero della Vergine Maria, dalla sua fecondità è germinato per noi colui che ci sazia col pane degli angeli. Salmo 72. Scenderà come pioggia sull'erba il vello di Gedeone, come acqua che irrora la terra. Appunto, con riferimento all'episodio del vello di Gedeone, il verso fu letto come profezia simbolica del mistero dell'incarnazione, come descrizione del mite e inavvertito e silenzioso e misterioso discendere di Cristo dal cielo nella carne. Bernardo Daddi. Salmo 132. Il Signore ha giurato a Davide e non ritratterà la sua parola: il frutto delle tue viscere, de fructu ventris tui, io metterò sul tuo trono. Per Sant'Ireneo questo verso contiene una profezia che si compie nel parto di Maria e ha un preciso valore come testimonianza della concezione virginale. Per Tertulliano il salmista, scrivendo il ventre di lui, designa una persona della stirpe di Davide, del cui ventre sarebbe stata frutto la carne di Cristo, che fiorì dal grembo di Maria. Contromarcione. nell'epoca che va dal Concilio di Nicea 325 al Concilio di Efeso 431, periodo aureo della patristica, il repertorio della tipologia mariana si accresce notevolmente a opera dei padri, alcuni dei quali sono insigni poeti, zelanti vescovi, autori dell'assetto essenziale delle varie tradizioni liturgiche, come Ambrogio a Milano. Saranno considerati tipi di Maria molti simboli biblici: il roveto che arde senza consumarsi, Esodo 3, la porta chiusa del Tempio attraverso la quale solo il Signore passa, Ezechiele 44, la verga di Aronne che fiorisce prodigiosamente, Numeri 17, la scala di Giacobbe che congiunge la terra con il cielo, Genesi 28, il vello di Gedeone imbevuto di rugiada, Giudici 6, la sposa del Cantico che è giardino chiuso e fontana sigillata, riservati esclusivamente all'amato, Cantico 4. E vogliamo sostare, siamo verso la fine, sulla meraviglia del roveto ardente. Sant'Efrem lo immagina bagnato di luce divina, e quindi raffigurazione del grembo di Maria reso fecondo non da seme umano, ma dalla folgorazione della luce di Dio. La fiamma vista da Mosè rese umido il roveto, e questo, divenuto rovente, distillò del grasso. Il roveto ardente che non si consumava era l'immagine dell'oro purificato. Lo era soprattutto di questo fuoco vivo apparso alla fine dei tempi, che rese umido il senso della Vergine, di cui si avvolse come il fuoco avvolse il roveto. Ecco, Efrem fa balenare la verginità di Maria come luogo della manifestazione di Dio. Il grembo di Maria è come il roveto nel quale discende il fuoco teofanico e nel quale Yahweh si rende presente e sperimentabile a Mosè. Anche Severo, patriarca di Antiochia, morto martire nel 538, venerato dalla Chiesa copta, morto era di Antiochia ma è finito in Egitto, in esilio, afferma: quando volgo lo sguardo alla Vergine Madre di Dio e tento di abbocciare un semplice pensiero su di lei, fin dall'inizio mi sembra di udire una voce che viene da Dio e che mi grida: non accostarti, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo dove tu stai è terra santa. Avvicinarsi a lei è come raggiungere il cielo. Certo, Ambrogio aveva detto: Maria non è il Dio del Tempio, ma il Tempio di Dio. Perciò anche noi ci avviciniamo a lei a piedi scalzi, perché nel suo grembo è Dio che si rivela, e lo fa nel modo più vicino e trasparente, rivestendo la carne dell'uomo. La Vergine ha accolto Dio come il fuoco che perdurava nel roveto, e come sul monte il fuoco persistente nel roveto appariva come duplice realtà, ossia fuoco e roveto, così Dio stesso, che scese nella Vergine e da lei assunse la natura umana, viene riconosciuto come Dio e come uomo. L'uomo appare allo sguardo e può essere toccato. Dio appare alla mente ed è intangibile. Tu sei il roveto visto da Mosè in mezzo alle fiamme e che non si consumava, il quale è il figlio di Dio. Egli venne e abitò nelle tue viscere, e il fuoco della tua divinità non consumò la tua carne. Santissima Madre di Dio, prega per noi. Dante, nella suprema preghiera che sigilla l'altissimo poema, canta con Bernardo, con San Bernardo: Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. E il Petrarca, alcuni anni dopo, aveva celebrato Maria nello splendore della sua maternità. Vergine bella, che di sol vestita, coronata di stelle, al sommo sole piacesti sì che in te sua luce ascose. La Madonna del Parto di San Lorenzo a Firenze, che è di 50 anni prima dell'opera di Petrarca, probabilmente ha pregato davanti a lei, sta nella chiesa di San Lorenzo a Firenze, proprio vicino a Santa Maria del Fiore, sembra essere gravida di luce, luce che segna il volume del ventre, che traspare attraverso l'abito, raccolta tra le mani poste come scrigno al ventre, con il libro chiuso, perché la parola è ancora nascosta in lei. Madre e figlio in viaggio incontro alla luce, come creatura avvolta dalla luce divina, Maria è il frammento ospitale dell'avvento, il minimo disponibile all'irruzione dell'infinito, il luogo santo in cui la parola prende casa. E allora proprio davanti a questa, che è una forma medievale del roveto ardente, diciamo la preghiera della liturgia romana, tutti insieme. Come il roveto. Dai. Ecco. Che Mosè vide ardere intatto, integra è la tua verginità. Madre di Dio, noi ti lodiamo, tu prega per noi. Amen. Ecco, adesso abbiamo visto, abbiamo contemplato, abbiamo amato e adesso celebriamo. Come diceva Padre Ermanno, celebriamo questa che è una delle antiche laudi dei Servi, è del 1271. Allora Maria Cristina leggerà il testo in italiano e tutti noi ogni volta leggeremo il versetto ultimo che spunterà e che è scritto in corsivo, in modo che tutti possiamo partecipare a questa preghiera che è contemplazione, poesia e canto. C'è la musica.
Novella donna, gloriosa madre, che per miracolo nuovo porti il tuo Dio. Salve, regina. Fanciulla gravida, di semi di cielo, al calice lo disseti della tua tenerezza, madre di misericordia. Sposa di Dio, Signora dei cieli, Regina dei re, luminosa e serena, vita e speranza nostra. Rosso roseto, Vergine in fiore, intreccio agli amanti e vena d'amore, prega per i tuoi servi. Commento alla legge, sapienza di Dio, al mondo porti soccorso di salvezza. Salve, regina. Col ramo sostieni, con la fronda proteggi, o rosa, o candido giglio, dimora della potenza, madre di misericordia. Per te, finestra di cielo, dal Padre discese al mondo il Figlio, di carne vestito, vita e speranza nostra. Tu mediatrice, mano destra di Dio, Vergine che natura stupisci, per nuova generazione, prega per i tuoi servi. Aquila grande, sei o fanciulla, alle nostre crudeli guerre, verde ramo di pace. Salve, regina. Luce divina, culla di bellezza, tu generi l'immenso che ti genera, fiore di cedro, lucente stella di Giacobbe, madre di misericordia. Tu schiacci il tremendo serpente, del servo cancelli i capi d'accusa, lucerna luminosa a chi non vede, vita e speranza nostra. Tu bionda agnella, brocca di fonte celeste, anfora generosa all'assetato. Prega per i tuoi servi. Fiorente frutteto, tu farmaco sei di nostra salute. Salve, Regina. Fra le tue braccia porti la forza che libera noi che oscuro male opprime. Madre di misericordia, ombrosa tenda di Dio, incanto dei beati, sposa bella del Re, vita e speranza nostra. Oracolo dei profeti, stupore del popolo, tu apri per noi le maglie della legge. Prega per i tuoi servi. Aurora del sole, costellazione della notte, piena di grazia, arca di Mosè. Salve, Regina. Luna bellissima, melodia celeste, tu prediletta musica del talamo, madre di misericordia, tu incenso, tu guida, tu luce, tu più di Anna, Sara, Rachele, Rebecca, Lia, Susanna, vita e speranza nostra. Tu monte, tu ponte, tu fonte, fronda che veli le nostre rovine, neve, vello, suolo, urna, virgulto, manna, prega per i tuoi servi. Tu sei al navigante, nave che riporta, cauta di Salomone, l'oro da Ofir. Ascolta, o Vergine, dei tuoi servi la nuova melodia. Ora insieme. Tu, vera serratura del nostro rifugio, o chiave della porta,
apri ai tuoi servi la porta della
vita. Apri ai tuoi servi il tempio della visione, guida coloro che sperano in te. Amen.
Un grazie contemplativo, che non c'è bisogno di tante parole né di battimani, lo portiamo nel cuore per quello che abbiamo visto e ascoltato, contemplando, ascoltato, ascoltando, contemplato. Mi dice Suor Maria Cecilia che se qualcuno volesse la copia di questa PowerPoint che lei ha preparato, me la può dare, basta che lo chiediate, una pennuccia da caricare quando è il momento, ringraziandola e di ciò che ci ha detto e del dono che ci ha fatto. Grazie.